Capitolo dodicesimo. Enrico VIII e Anna Bolena. Svantaggi di trovarsi nella stessa casa con una coppia di innamorati. Tempi difficili per la nazione inglese. Una notte di ricerche per il pittoresco. Senza patria e senza casa. Harris si prepara a morire. Si presenta un angelo. Effetto su Harris della gioia improvvisa. Una cenetta. La colazione. Il caro prezzo della mostarda. Una terribile battaglia. Maidenhead. La vela. Tre pescatori. Noi siamo maledetti. Stavo seduto sulla riva evocando fra me e me questa scena quando Giorgio osservò che, se mai avessi finito di riposarmi, sarei potuto essere tanto gentile di andare ad aiutarlo a far pulizia. E così, richiamato dai giorni del glorioso passato al prosaico presente, con tutte le sue miserie e i suoi errori, scivolai giù nella barca e mi misi a sfregare la padella con un pezzo di legno e un ciuffo d'erba, ripulendola infine con la camicia bagnata di Giorgio. Andammo fino all'isola della Magna Carta e demmo un'occhiata alla pietra che vi hanno eretta e sulla quale si dice che la Gran Carta sia stata firmata. Ma se sia stata realmente firmata lì o, come alcuni dicono, a Running Mead, sull'altra riva, non potrei assicurare. Per quel che riguarda la mia opinione personale, io sono inclinato a favorire la teoria popolare che designa l'isola. Certo, se allora io fossi stato uno dei baroni, avrei vigorosamente sostenuto fra i miei compagni l'opportunità di condurre un tipo così sornione come il re Giovanni sull'isola, dove c'era minore probabilità di sorprese e di inganni. Vi sono le rovine d'un vecchio priorato nei terreni della casa di Anchorwike, che è presso il Picnic Point, e fu, si dice, in giro per i terreni di questo vecchio priorato che Enrico VIII aspettava e si incontrava con Anna Bolena. Egli anche soleva incontrarsi con lei al castello di Hever, in Kent, e anche in qualche luogo nei pressi di St. Albans. Doveva essere difficile per la popolazione d'Inghilterra in quei giorni trovare un punto in cui quegli spensierati giovani non stessero tubando. Vi siete mai trovati in una casa dove c'è una coppia in amore? È una cosa assai seccante. Vi proponete di riposarvi un po' nel salotto e vi andate. Mentre aprite la porta udite un rumore come di qualcuno che si sia improvvisamente ricordato di qualche cosa e nell'istante che entrate Emilia si sporge dalla finestra tutta intenta alla visione del punto opposto della strada e il vostro amico, Giovanni Edward, è all'altra estremità della stanza con tutta l'anima estasiata nelle fotografie dei parenti della casa che lo ospita. «Ah!» esclamate fermandovi sulla soglia. «Credevo che qui non ci fosse nessuno». «Ah sì!» dice Emilia freddamente con un tono che implica che ella non vi crede. Viaggiate un po' per la stanza e poi dite «È molto buio qui, perché non accendete il gas?» Giovanni Edward risponde «Ah, non ci avevo pensato, ed Emilia dice che al papà non piace che si accenda il gas nel pomeriggio». Voi partecipate ai due qualche notizia, esprimendo le vostre opinioni e i vostri giudizi sulla questione irlandese, ma questo pare che non li interessi. La sola osservazione che fanno su qualunque argomento è «Ah, sì? Già. Possibile?» E dopo 10 minuti di simile conversazione, voi filate verso la porta e ve la svignate, sorpreso di osservare che essa si muove immediatamente dietro di voi e si chiude senza che neppur l'abbiate sfiorata. Mezz'ora dopo pensate ad andare nella serra a farvi una pipata. L'unica sedia del luogo è occupata da Emilia e Giovanni Edward, se il linguaggio degli abiti può dare qualche affidamento, evidentemente si è seduto per terra. Essi non parlano, ma vi danno uno sguardo che dice tutto ciò che si può dire in una comunanza civile, e voi vi ritraete immediatamente chiudendovi la porta alle spalle. Ora temete di cacciare il naso in qualunque stanza della casa. E così, dopo aver percorso su e giù le scale per un po', andate a sedervi nella camera da letto che vi ospita. Dopo un certo tempo, nella camera da letto non trovate alcun interesse, e vi mettete il cappello per andarvene in giardino. Vi incamminate per il viale e passando innanzi al villino d'estate date un'occhiata all'interno ed ecco apparirvi rannicchiati in un angolo quei due giovani idioti. Anch'essi vi vengono e hanno evidentemente l'impressione che per un malvagio vostro proposito particolare voi li andiate passo passo pedinando. Perché non si tiene una stanza particolare per questa specie di roba? Mormorate fra voi e voi, e vi precipitate di corsa verso il vestibolo per pigliarvi l'ombrello e svignarvela. Dove essere così quando quello sciocco ragazzo di Enrico VIII corteggiava la sua piccola Anna? Le persone nel Buckinghamshire le sorprendevano involontariamente quando tubavano intorno a Windsor e Wraysbury ed esclamavano: «Ah, voi qui!» Ed uno arrossiva e diceva: «Sono venuto a vedere una persona!» E Anna diceva: «Ah, sono così lieta di rivedervi. Non è strano? Ho incontrato qui per via il signor Enrico VIII ed anche lui per la stessa strada che facevo io». Allora i cittadini se ne andavano dicendosi: «È meglio tenersi lontani da questi vezzeggiamenti e sbaciucchiamenti. Rechiamoci a Kent». E si recavano a Kent, dove la loro prima visione all'arrivo era quella di Enrico e di Anna che si baloccavano intorno al castello di Hever. «Maledizione!» dicevano, svigniamocela, andiamo a St. Albans, un leggiadro luogo, St. Albans. E quando arrivavano a St. Albans, ecco ancora la maledetta coppia che si baciava sotto le mura dell'abbazia. Meglio sparire in attesa della celebrazione del matrimonio. Dal Picnic Point alla chiusa di Old Windsor, il tratto del fiume è delizioso. Una strada ombrosa, punteggiata qua e là da graziosi villini, come sulla riva fino al Bells of Oakley, un albergo pittoresco, come la maggior parte degli alberghi di quel luogo, e un punto dove si può bere della birra, squisitissima, così dice Harris. E in faccende di questa specie si può credere alla parola di Harris. Old Windsor è un luogo famoso nel suo genere. Edoardo il Confessore vi aveva un palazzo e Ivi, il gran conte Godwin, fu condannato dalla giustizia di quel tempo per aver voluto la morte del fratello del re. Il conte Godwin ruppe un pezzo di pane e lo tenne in mano. «Se io son colpevole», disse il conte, «che questo pane mi possa soffocare». Si portò il pane in bocca, esso gli si fermò in gola e lo soffocò. Dopo che si è oltrepassato Old Windsor, il fiume è poco interessante e non si riprende che in vista di Bovney. Giorgio e io rimorchiamo la barca fino oltre Home Park, che si stende sulla riva destra da Albert a Victoria Bridge. E mentre passavamo Datchet, Giorgio mi domandò se mi rammentassi della nostra prima escursione fluviale e di quando sbarcammo a Datchet alle 10 di sera per trovarvi alloggio. Risposi che me ne rammentavo. Ci vorrà del tempo prima che me ne dimentichi. Fu il sabato prima delle vacanze di agosto. Eravamo stanchi e affamati, tutti e tre, e quando arrivammo a Datchet prendemmo il paniere, le due valigie, le coperte, i soprabiti e il resto e ci incamminammo in cerca d'un covile. Arrivammo innanzi a un graziosissimo alberghetto con clematidi e piante rampicanti sul portico, ma non v'erano piante di caprifoglio e per chissà qual ragione io m'ero messo in mente il caprifoglio e dissi: «Non entriamo qui, andiamo più oltre a cercare un albergo ornato di caprifoglio». Così andammo finché non arrivammo a un altro albergo. Il secondo era bellissimo e vantava anche il caprifoglio da un lato. Ma a Harris non piaceva l'aspetto d'un tale che se ne stava appoggiato contro lo stipite della porta e gli disse che non gli pareva un brav'uomo e aveva delle brutte scarpe. Così seguitammo ad andare. Percorremmo un buon tratto senza incontrare altri alberghi e allora ci rivolgemmo a un passante pregandolo di indicarcene qualcuno. Egli ci disse: «Ma voi ve ne allontanate? Dovete voltare a destra e tornare indietro e arriverete al cervo». Rispondemmo: «Oh, l'abbiamo visto, ma non ci piace, è senza caprifoglio». «Bene, allora c'è Manor House», ci disse, «proprio di fronte. Ci siete andati?» Harris rispose che non ci saremmo andati. Non gli piaceva l'uomo che vi aveva visto, aveva dei brutti capelli e delle brutte scarpe anche. «Certo, io non posso indicarvi altri alberghi», disse il nostro informatore, «perché quei due sono gli unici di qui». «Gli unici!» esclamò Harris. «Gli unici!» rispose l'altro. «Che diamine dobbiamo fare?» esclamò Harris. Allora presi a parlare Giorgio, dicendo che Harris e io potevamo semmai farci fabbricare un albergo a bella posta e anche delle persone che ci fossero simpatiche. Per conto suo, egli ritornava al cervo. Le menti più eccelse non raggiungono mai i loro ideali, e Harris e io sospirammo sulla vacuità di tutti i desideri terreni e seguimmo Giorgio. Portammo la nostra roba al cervo e la deponemmo nel vestibolo. Si presentò il proprietario dell'albergo e ci disse: «Buonasera, signori». «Ah, buonasera», disse Giorgio. «Per piacere, abbiamo bisogno di 3 letti». «Mi dispiace, signore», disse il padrone, «ma temo di non poterveli dare». «Ah, bene, non fa nulla», disse Giorgio. «Basteranno 2. In un letto dormiremo in 2, vero?» Continuò volgendosi a Harris e a me. Harris disse: «Oh sì», egli pensava che Giorgio e io potessimo dormire comodamente in un letto solo. «Mi dispiace molto, signore», ripeté di nuovo il padrone, «ma non abbiamo un solo letto vuoto in tutto l'albergo. Infatti stiamo mettendo 2 e anche 3 persone in un letto solo». Questo ci sconcertò un poco. Ma Harris, che è un vecchio viaggiatore, fronteggiò il caso e, ridendo allegramente, disse: «Bene, non si può farne a meno e bisogna adattarsi. Ci metterete un pagliericcio nella sala da biliardo». «Mi spiace molto, signore. 3 passeggeri dormono già sul piano del biliardo e 2 nella sala del caffè. Non mi è possibile albergarvi stasera». Ripigliammo la nostra roba e ci dirigemmo a Manon House. Era un bel posticino. Io dissi che mi piaceva molto di più dell'altro albergo e Harris disse di sì, che era bellissimo, che non era necessario guardare l'uomo dai capelli rossi e che poi lui, povero diavolo, non ne aveva colpa. Harris parlava di quel buon diavolo con molta gentilezza e buon senso. Il personale di Manon House non attese di sentirci parlare. La padrona dell'albergo ci venne incontro sulla porta dicendoci che eravamo la 14ª compagnia che essa aveva dovuto rimandare nell'ultima mezz'ora. Quanto alle nostre discrete proposte riguardo alla stalla, alla sala da biliardo o alla carbonaia, essa le respinse ridendo. Tutti questi cantucci erano stati già da lungo tempo occupati. «Ma poteva almeno indicarci qualche posto nel villaggio dove si potesse trovare ricetto per la notte?» «Bene, se noi ci fossimo adattati, vi sarebbe stata una piccola bettola. Essa non ce la raccomandava, però, distante 1/2 miglio, giù sulla strada di Eton». Non aspettammo altro. Demmo di bel nuovo di mano al paniere, alle valigie, ai soprabiti, alle coperte, agli involti, ai pacchetti e via di corsa. La distanza parve che fosse più 1 miglio che 1/2 miglio, ma raggiungemmo la bettola finalmente e ci precipitammo dentro trafelati. Il personale della bettola si dimostrò villano. Si mise semplicemente a ridere. V'erano 3 letti soltanto in tutta la casa e ci dormivano già 7 signori scapoli e 2 coppie di sposi. Un gentile barcaiolo, però, occupato nella saletta a bere la birra, opinò che avremmo potuto tentare dal droghiere proprio vicino al cervo. E noi tornammo indietro. Dal droghiere era pieno. Una vecchia incontrata nella bottega ci condusse gentilmente con lei, per 1/4 di miglio, da una donnetta amica sua, che talvolta affittava delle stanze a dei signori. La vecchia camminava molto lentamente e ci vollero 20 minuti per arrivare dalla sua amica. Essa ci allietò il viaggio col descriverci, mentre si andava, i vari dolori che soffriva alla schiena. Le camere della sua signora amica erano occupate. Di là noi fummo mandati al numero 27. Il numero 27 era pieno e ci mandò il numero 32 e il 32 era pieno. Allora ritornammo sulla strada maestra e Harris si sedette sul paniere dichiarando che non sarebbe andato più oltre. Il punto era tranquillo e gli sarebbe piaciuto di morir lì. Pregò Giorgio e me di baciar la madre per lui e di dire a tutti i suoi parenti che perdonava loro e moriva felice. In quel momento passò un angelo in veste di ragazzino. Non riesco a pensare a un più efficace travestimento che un angelo potesse avere assunto. Con un boccale di birra in una mano e nell'altra qualche cosa all'estremità di una cordicella con cui batteva ogni lastra di pietra e che poi ritirava, producendo un suono che pareva un grido di sofferente. Noi domandammo a quel celeste messaggero, come scoprimmo dopo che era, se sapesse di qualche casa solitaria con pochi e deboli inquilini, preferibilmente vecchi o signori accidentati, che si potessero facilmente impaurire per cedere il loro letto quella notte a 3 forestieri disperati, o se al contrario ci potesse condurre in qualche porcile vuoto, in un canile abbandonato o tana della stessa specie. Egli non conosceva nessun luogo simile, almeno nessuno lì a mano, ma aggiunse che se l'avessimo seguito, la mamma aveva una stanza in più dove poteva albergarci per la notte. Gli cademmo al collo sotto il chiarore lunare benedicendolo e avremmo tutti formato un bellissimo quadro se il ragazzo non fosse stato così soverchiato dalla nostra commozione che non poté sostenerla e cadde in terra, facendoci precipitare su di lui. Harris era tanto inondato di gioia che gli prese uno svenimento e dové abbrancarsi al boccale del ragazzo e vuotarlo a metà prima di ripigliare conoscenza. E poi si slanciò di corsa, lasciando che io e Giorgio trascinassimo il bagaglio. Era una casetta di 4 stanze, quella del ragazzo, e quella santa donna di sua madre ci diede del prosciutto caldo per cena e noi ce lo mangiamo tutto, 5 libbre, e una torta di marmellata dopo e 2 boccali di birra. E poi andammo a coricarci. V'erano 2 letti in una camera, l'uno di 70 centimetri di lunghezza, nel quale dormimmo io e Giorgio legandoci insieme con un lenzuolo, e l'altro, che era del ragazzino e che Harris tenne tutto per sé, vedemmo la mattina che gli scopriva in fondo 60 centimetri di gambe nude. Giorgio e io le usammo per sospendervi l'asciugamano mentre ci lavavamo. Non saremmo stati così schifiltosi intorno all'albergo la prossima volta che saremmo arrivati a Datchet. Per ritornare alla escursione odierna non ci accadde nulla di interessante e noi trascinammo bravamente la barca un po' al di sotto dell'isola di Manchi, dove ci fermammo per la colazione. Attaccammo il manzo freddo e poi trovammo che ci eravamo dimenticati della mostarda. Non credo che mai, prima o dopo, sentissi tanto come allora la mancanza della mostarda. In generale non mi curo né tanto né poco della mostarda, e di rado ne uso qualche poco, ma in quel momento avrei dato un mondo per averla. Non so quanti mondi possano esservi nell'universo, ma chiunque mi avesse dato un cucchiaino di mostarda in quel preciso istante avrebbe potuto averli tutti. A questo modo io mi sento generoso quando voglio una cosa e non l'ho. Anche Harris disse che avrebbe dato dei mondi per la mostarda. Chiunque ci si fosse presentato allora con un vaso di mostarda avrebbe fatto un ottimo affare. Avrebbe avuto dei mondi a disposizione per tutto il resto della vita. Ma, ahimè, avessimo avuto la mostarda, tanto io che Harris avremmo tentato di tirarci indietro. Si fanno queste offerte stravaganti in momenti di eccitazione, ma naturalmente, riflettendoci, si comprende come siano assurdamente sproporzionate al valore dell'oggetto richiesto. Una volta sentii dire da un tale, il quale faceva l'ascensione d'una montagna svizzera, che avrebbe dato un mondo per un bicchiere di birra, ma quando poi arrivò a un bugigattolo dove c'era la birra, fece un terribile baccano perché gli chiesero 5 franchi per una bottiglia. Disse che era un furto scandaloso e s'affrettò a scriverne al Times. Quella mancanza di mostarda gettò un'ombra sulla barca. Mangiammo il manzo in silenzio e l'esistenza ci parve poco interessante, anzi vana. Pensammo ai felici giorni dell'infanzia e sospirammo. Ci rianimammo un poco però con la torta di mele e quando Giorgio dal fondo del paniere trasse una scatola di ananassi facendola rotolare in mezzo alla barca, sentimmo che la vita, dopo tutto, era degna d'essere vissuta. Tutti e tre andiamo matti per gli ananassi. Noi ne contemplammo l'immagine sulla scatola, il pensiero del succo ci fece venire l'acquolina in bocca. Ci sorridemmo a vicenda e Harris impugnò subito il cucchiaio. Allora cercammo il coltello con cui aprire la scatola, mettendo sopra tutto il paniere. Frugammo nelle valigie, sollevammo le tavole del fondo della barca, ci mettemmo a scuotere tutti gli oggetti sulla sponda. Chi ti dà il coltello? Allora Harris tentò di aprire la scatola con un temperino e ne ruppe la lama e si tagliò una mano. E Giorgio provò con un paio di forbici e le forbici gli sfuggirono e mancò poco non gli cavassero un occhio. Mentre essi si medicavano, tentai di aprire un buco nella latta con l'estremità aguzza della gaffa. Ma la gaffa mi scivolò di mano e mi scagliò fra la barca e la sponda in 60 centimetri d'acqua fangosa, mentre la scatola si metteva a rotolare, illesa, rompendo una tazza. Allora ci infuriammo tutti. Portammo la scatola sulla riva e Harris corse in un campo a pigliare un grosso sasso aguzzo. E io ritornai nella barca e ne riportai un albero, e Giorgio teneva la scatola e Harris teneva la punta del sasso sul coperchio e io levavo l'albero e lo libravo in aria raccogliendo tutte le mie forze per dare il colpo. Fu il cappello di paglia che quel giorno salvò la vita a Giorgio. Egli conserva ancora quel cappello, ciò che ne è rimasto, e le sere d'inverno, quando sono accese le pipe e gli amici raccontano delle fandonie intorno ai pericoli superati, Giorgio lo spicca dalla parete e lo mostra in giro e l'eccitante racconto è di nuovo ripetuto, con nuove esagerazioni tutte le volte. Harris se la cavò semplicemente con una contusione. Allora presi io la scatola e la martellai con l'albero finché non mi sentii stremato e non se la prese in mano Harris. La picchiammo da farla diventare piatta La picchiammo da farla diventar quadrata, la picchiammo da farla assumere tutte le forme note in geometria, ma non riuscimmo ad aprirle un buco. Allora la prese Giorgio e la ridusse in una foggia così strana, così bizzarra, così soprannaturale nella sua orribile laidezza, che egli se ne spaventò e gettò via l'albero. Allora ci sedemmo sull'erba, tutti e tre intorno, a guardarla. S'era formata al di sopra una specie di grossa intaccatura che aveva l'aspetto d'un sorriso beffardo. Questo ci inferocì e Harris si precipitò sulla scatola, la raccattò e la scagliò in mezzo al fiume. E mentre essa affondava, le scagliammo tutte le nostre maledizioni e ritornammo nella barca per fuggir via da quel luogo e non fermarci che in vista di Maidenhead. Maidenhead si dà troppe arie per essere simpatica. È il convegno degli eleganti che frequentano il Tamigi e delle loro elegantissime compagne. È la città degli alberghi sontuosi, frequentati specialmente dai giovani alla moda e dalle cantanti dei caffè concerti. È la cucina della strega, dalla quale escono quei demoni fluviali che sono le lance a vapore. Il duca del London Journal ha sempre il suo posticino a Maidenhead e l'eroina del romanzo in tre volumi vi va a pranzo quando si inebria col marito di qualche altra. Noi traversammo rapidamente Maidenhead e poi, comodamente, percorremmo quel magnifico tratto che va oltre le chiuse di Bolter e Cucklam. I boschi di Clifden portavano ancora la loro squisita veste primaverile e si levavano dal margine dell'acqua in una lunga armonia di varie sfumature di incantevole verde. Nella sua ininterrotta leggiadria è questo forse il più dolce tratto di tutto il fiume e malvolentieri spingemmo pian piano la barca fuori da quella profonda pace. Ci fermammo sulle acque di rigurgito al di sotto di Cookham e prendemmo il tè. E allora che traversammo la chiusa era già sera. S'era levata una forte brezza, favorevole fortunatamente, perché in generale sul fiume il vento spira sempre contrario. Vi soffia contro la mattina, quando partite per il viaggio d'una giornata e vi mettete a remare per una lunga distanza, pensando che il viaggio di ritorno con la vela vi sarà facilissimo. Poi dopo il tè il vento si volta e dovete remare fino a casa con tutta la forza. Se vi dimenticate di portarvi la vela, il vento spira sempre favorevole in tutte e due le direzioni. Ma già, questo mondo è un mondo di sofferenze, e l'uomo è nato per soffrire, come le scintille per volare in su. Quella sera però era stato evidentemente commesso un errore, e il vento ci soffiava nella schiena invece che nel viso. Noi, zitti zitti, rapidamente, prima che l'errore si scoprisse, issammo la vela e ci spargemmo per la barca in atteggiamento pensoso, mentre essa cominciava a gonfiarsi, a tendersi, a garrire intorno all'albero con la barca che volava. Ero io al timone. Non conosco più acuta sensazione del navigare a vela. Par quasi di volare. Le ali del vento sembra che vi portino in su non si sa dove. Voi non siete più il lento, faticoso, misero essere d'argilla che striscia tortuosamente per terra. Siete una parte della natura. Il vostro cuore pulsa contro il suo petto. Le sue gloriose braccia vi cingono, sollevandovi fino al suo cuore. Il vostro spirito forma un unico spirito col suo. Le vostre membra sono diventate leggerissime. Le voci dell'aria vi cantano nell'orecchio. La terra sembra remota e piccina, e le nuvole così vicine alla vostra testa sono sorelle a cui voi stendete le braccia. Noi avevamo il fiume tutto per noi. Salvo che in distanza potevamo vedere una zattera da pesca, ormeggiata in mezzo alla corrente e carica di tre pescatori. E noi sorvolavamo sull'acqua e passavamo accanto alle rive boscose senza dire una parola. Ero io al timone. Come ci avvicinavamo, potemmo vedere che i tre uomini occupati a pescare avevano un aspetto di solenne vecchiaia. Sedevano su tre sedie nella zattera e vigilavano intenti le lenze. E il tramonto rosso proiettava una mistica luce sull'acqua, tingeva di fuoco i boschi circostanti e faceva una gloria d'oro alle masse di nuvole. Era un'ora di profondo incanto, d'estatica speranza e di desiderio. La piccola vela s'allargava contro il firmamento di porpora, il crepuscolo ci stava intorno, avvolgendo il mondo in ombre di arcobaleno, e dietro di noi strisciava la notte. Noi sembravamo cavalieri di qualche vecchia leggenda, veleggianti per qualche mistico lago nel regno inesplorato del crepuscolo verso la gran terra del tramonto. Non andammo nel regno del crepuscolo. Andammo a sbattere contro la zattera dove quei tre vecchi stavano a pescare. In principio non ci accorgemmo di ciò che era accaduto, perché la vela ce lo impedì, ma dal genere di linguaggio che si levò nell'aria della sera comprendemmo che eravamo arrivati in vicinanza ad esseri umani molto malcontenti e collerici. Harris abbassò la vela e allora scorgemmo ciò che era successo. Avevamo fatto stramazzare quei tre vecchi signori dalle sedie in un mucchio confuso nel fondo della barca e ora cercavano di separarsi lentamente e stentatamente l'uno dall'altro, raccogliendo il pesce dalle loro persone. E mentre si sforzavano di sollevarsi, ci maledivano, non con una imprecazione comune e frettolosa, ma con maledizioni lunghe e comprensive, accuratamente meditate, che abbracciavano tutta la nostra carriera e si spingevano fin nel lontano futuro, includendo tutta la nostra parentela e coprendo tutto ciò che ci riguardava. Maledizioni buone e sostanziali. Harris disse loro che ci dovevano ringraziare per aver goduto un po' d'eccitazione dopo essere stati seduti lì a pescare tutto il giorno, e aggiunse anche che egli era scandalizzato e addolorato di udire delle persone della loro età abbandonarsi a quel modo a un impeto di collera. Ma questo non giovò. Giorgio dopo disse che avrebbe tenuto lui il timone. Non si poteva sperare che uno spirito come il mio sapesse guidare le barche meglio che badasse alla barca un essere comune, prima che allegramente finissimo col colare a picco. E prese lui il timone e ci portò fino a Marlow. E a Marlow lasciammo la barca presso il ponte e ci recammo per la notte alla Corona.